è evidente che viene tenuto fuori quel qualcosa che non è tanto fuori da non entrare almeno come richiesta di essere tenuto fuori, o di non rientrare ancora, diciamo. Quindi che succede? Che questo mantenere pienamente tutto nella sua dinamica è il concetto di innegabilità. Quando mentre invece questa cosa mantiene un po' illecito e l'illecito, anche se non a livello giuridico, ma quel livello giuridico ancora più astratto che quello della persona, quindi morale, quindi in un rapporto non più orizzontale ma in verticale, che è ancora orizzontalissimo, devo dire, però per comparazione risulta elevato. Ecco, in questo senso quindi si vive pienamente il sentimento dei propri desideri e non la riduzione del sentimento ai desideri. Quindi si lascia che i desideri siano interamente, non li si castiga, e proprio perché non li si va a castigare danno pienamente espressione della propria individualità e non della propria identità, che verrebbe in qualche modo ad essere prerogativa di qualcuno che da un momento all'altro venga a giudicare anche un se stessi, sì, che comunque viene suscitato da altri.
Sì, ma questo vuol dire, scusami, ma questo quando tu dici si vive questo rapporto con il desiderio, ma allora che cosa, come li vivi? Perché io sto capendo adesso, però me l'avevano, ecco, no, ma lasci che le parole li rappresentino. Cioè li nomini, no? Perché sì, quando vi dico rappresentazioni, voi intendete, cioè non so che cosa, parlate moltissimo di rappresentazione, non capisco ben che cosa voglia dire rappresentazione. Il fatto è che ci sono, mi sto scoprendo adesso che ci sono modelli diversi di pensare, di parlare, eccetera, così. Per esempio, per me, perché sono chiamata in causa ogni volta che mi tagliate qualche possibilità di cioè mi fate un discorso che mi taglia dalla mia pratica? Perché io non riesco a pensare senza immaginarmi nella situazione in cui il mio pensiero agisce, cioè in cui io agisco quel pensiero, attuo quel pensiero lì, hai capito? Cioè io non riesco a pensare, e invece ho capito che c'è una maniera di pensare, adesso ho capito qual è anche la funzione della filosofia, che c'è una maniera di pensare che organizza i pensieri, costituisce un ordine ai pensieri, e la pratica ne scaturirà dopo, ma non interferisce in quel momento con il pensiero. Okay, hai capito?
La pratica è contemporanea, direi.
È contemporanea, ma
proprio il pensiero scaturisce, viene.
Sì, ma quando tu dici la pratica è contemporanea, per me, e questo vuol dire, è contemporaneo mettere in pratica cosa faccio io praticamente, che è molto diversa dalla contemporaneità della pratica al pensiero.
Ma poi è un classico, hai capito? È un classico della filosofia, ci sono tantissimi casi di ampi sistemi che ordinano tutta la materia concettuale in tutte le sue declinazioni, lasciando alla base della maggior parte delle proprie azioni, delle proprie dichiarazioni di tipo strettamente morale, quindi con conseguenze pratiche, i propri pregiudizi preesistenti a tutta l'elaborazione concettuale. Che si parli di colleghi, non miei colleghi, colleghi del dottor Brandalise recentemente estinti, o che si parli anche di Kant, per dire. Perché Kant viene a costruire un intero sistema di filosofia pratica mettendo alla base l'essenza liquida della società borghese, proprio la costituzione delle sue, tanto che arriva a piacere in una maniera, un successo sconfinato proprio per aver cristallizzato in una forma i propri pregiudizi, questo almeno dal mio punto di vista.
Sì, certo. Se preso interamente diventa la vera immagine, e quindi forse molto più formativo di tanti altri che non l'hanno percorso interamente, quella espansione, voglio dire. Quindi è vero che può essere inteso come massimamente pericoloso, perché se li ingoia tutti, anche se vuoi i dopo scienziati, perché in qualche modo costruisce una metafisica che è la metafisica delle metafisiche. Però è anche vero che chi lo prende interamente poi riconosce che ha un aspetto talmente formativo irrinunciabile, ma non irrinunciabile perché in una possibilità di proporlo ad altri sarebbe irrinunciabile, perché veramente già riconosciuto come percorso veramente, come a chi ha segnato veramente il passo, questo vede, che ne dà la misura, questo. Quindi che è metodo.
A me interessava più la critica di pratica che non la cura, che
Però mi sembra sia un po'
spostato pratica sulla
retorica del discorso dei desideri.
Sì, volevo un attimo ritornarmi, ma senza escludere nulla.
Comunque in questo ci sono casi clamorosi del fatto che le due cose non entrano affatto
in collusione.
Cioè, c'è un modo effettivamente di essere in un certo senso ipocriti, che tutto sommato, se noi vogliamo scrivere per sommi capi a un certo modo di estrarre maschile, che può essere solo maschile, che l'ipocrita per definizione è in quel senso, per quanto questa separazione possa essere limitante, possa trovare miriade di eccezioni, è eminentemente maschile, proprio perché c'è, può esserci questa scissione al massimo grado. Questo secondo me.
Sì, volevo dire, la filosofia in quanto tale è pratica, quindi è pratica proprio nel suo non poter essere messa in pratica, perché pratica è se stessa. La filosofia è pratica nel momento in cui non si lasci cogliere sotto la specie della dottrina, che concepisce la stessa filosofia come una messa in pratica della dottrina, quindi come una sua applicazione. È nel destino della filosofia misurare pienamente il proprio ius in dottrina, e per molti versi il pensiero kantiano è questo, ed è il pensiero di questo. In un certo senso esiste una necessità, che è nello svolgimento della filosofia, di percorrere come massimo dispiegamento del suo potere l'impotenza che è implicita nel tradursi in dottrine. E la grande impresa del sistema, anche in senso hegeliano, è l'attraversamento sino alla feccia di questo calice amaro e il suo rovesciamento in definitiva. Voglio dire, così sino in fondo da apparentemente non lasciare nessuna evidenza di questo fondo, e anche, per chi non sappia vedere, nessuna evidenza del rischio implicito in questo attraversamento. Non a caso ci sono le forme della filosofia nella sua fase moderna, in senso storico dell'espressione moderna, ma anche nel senso dell'interpretazione di questa espressione storica, di ciò che la rende un'espressione filosofica, un prodotto della filosofia, dove il riconoscimento della filosofia come pratica è estremamente arduo, ma non meno necessario. È arduo perché quella filosofia si fa carico sul serio, non per un primitivo calcolo e un relativo travestimento, della natura ardua del filosofare. Cioè, voglio dire, si è fatta sempre più filosofia, nonostante quanto si dica, dell'8-900, ed è sempre più difficile in realtà fare veramente filosofia. Il rapporto tra filosofi e professori di filosofia si è clamorosamente spostato in direzione dei secondi, tanto che chi volesse essere filosofo oggi senza anche essere professore di filosofia può o farsi pubblicare dalla Delphi o andare in manicomio. Ora, rispetto a questo, quindi,
oppure aspettare un paio di secoli.
Sì, e volendo, a patto che ci sia ancora questo schema, che è della inattualità che diventa attualità in definitiva. Le grandi inattualità sono inattualità per sempre in definitiva, perché sono inattualità rispetto alla storia, che si pone il problema delle attualità. Ma all'epoca di Meister Eckhart nessuno si sarebbe chiesto se Meister Eckhart era attuale o inattuale, perché non avrebbero avuto certo il problema di una collocazione al punto giusto nello sviluppo del progresso. Cioè, up to date, prima e dopo, c'è un recupero, c'è una riscoperta, una riesumazione, facciamo un convegno, no, evidentemente, no, all'epoca no, in definitiva, no? Adesso non c'è che ci fosse un convegno per il centenario della morte di Meister Eckhart, in definitiva, no? Non c'era il punto di raccolta del fallout di queste operazioni, no? Di queste ricadute. Ecco, ora, rispetto a quanto diceva Erminia, non è che esista un modo di, in questo senso di pensare, che rinvia la pratica da un'altra parte. Lo è esso stesso una pratica, certo, non solo rinvia, ma abolisce dal suo orizzonte la pratica intesa come ciò che è l'applicazione di qualcosa di precostituito. cioè la pratica che è un mettere in pratica ciò che prima si è detto di dover fare.
Sì, ma allora cosa vuol dire quando sei bloccata nel pensare del fatto che vedi invece l'attuazione del pensiero e questo ti ostacola la possibilità di pensare?
In che senso l'attuazione?
Cioè, vedi, io quando lui parlava, no, mi prospettava quadri di, così, di svolgimento di una data azione, io ero bloccata, cioè non potevo pensare a quello che lui diceva perché trovavo delle limitazioni nella mia pratica. Hai capito? Cioè, è come se il mio vissuto, il mio vivere, insorgesse a fare da limite alla possibilità di poter così, seguire il discorso che lui mi proponeva. Allora, che cos'è che fa un tavolo?
Il problema è anche di un altro, ordine. Che Mauro, come per il fatto, anche se, cioè, io lo vedo per il fatto che è anche un grande amante di Hegel, l'amante di Hegel per antonomasia, ha anche una passione per l'omissione dei referenti.
Oh, ragazzi,
per cui un sacco di volte come Hegel, perché in Hegel bisogna andare a caccia dei referenti, perché si esime spesso e volentieri da dire delle specificità
di filosofia, vero, meglio di Hegel.
Per cui spesso bisogna nel mentre si segue la sua frase andare a caccia di alcune delle cose a cui si riferisce senza che lui le dica, cioè, che spesso tu hai del i referenti, cioè nel senso che le tue descrizioni di processi astratti sono quel tantino astratte da poter essere riferite a due o tre diversi oggetti che rappresentano il caso ideale dell'astrazione che tu stai descrivendo.
Anche oggetti intesi come soggetti storici o persone?
Possono essere soggetti storici, possono essere rappresentazioni, possono essere eventi, cioè non è che un ragionamento possa essere opere, possono essere situazioni ideali che però non sono il discorso astratto che tu stai facendo. Allora, a quel punto il problema a volte di seguire più che pensare all'applicazione pratica, secondo me, è il fatto di effettivamente trovare i referenti corretti, cioè gli stessi che tu hai in mente e che spesso sono espliciti, secondo me.
Io dico proprio molto chiaramente che ogni volta che sorge veramente un riferimento io lo dico, cioè non gioco, forse il problema è
Cagnano, vedi?
Forse questa il problema è veramente in questo caso in tema, non lo dico per veramente perché io ho talmente poco letto che quel poco che ho letto sicuramente me lo ricordo e lo dico, ma lo dico, sai perché? Perché in quel momento mi entra. Allora, o non lo dico
perché non intendo referenti letterari, assolutamente. Non, come luoghi, diciamo, teorici.
Sto perdendo una parola, eh?
Gianotti.
Cavalli,
assolutamente no, io intendo proprio come referenti, cioè non che in un certo momento stai citando qualcuno, assolutamente no, referenti fattuali, cioè quello a cui ti riferisci, ma non come perché tu ti riferisci a un autore, ma perché ti riferisci a oggetti o a situazioni.
Io non ce l'ho proprio, io quando arrivo per esempio quando do la distinzione, esprimo la distinzione, io seguo quel movimento, io non ho
l'unione con Dio come unione dell'uomo e di Dio, ovvero sia come consistenza dell'uno e dell'altro. Dire da un certo punto, in un certo senso, che non è possibile ricordare questo pensiero ma solo pensarlo per la prima volta, significa anche in qualche modo dire che forse questo è un pensiero che può essere pensato solo in un certo senso, non venendo pensato affatto, solo non passando mai nella condizione di un pensiero pensato. Questa continua entlastung, questo continuo cedimento, questo continuo sgravamento, che è una delle facce della Gelassenheit, dell'abbandono, trova il suo principio e il suo esito essenzialmente dello sgravamento nell'abbandono dello stesso pensiero. Ma come abbiamo visto, per ciò che si dà nel gioco dell'abbandono, il pensiero che è totalmente perduto come il pensiero che si vuole trattenere, è il pensiero che ci ricompare come il pensiero che pensa. Così come tutto il creato perduto libera l'evidenza della creazione, per meglio dire del creare. Questa coincidenza di creazione e di decreazione, che fa sì che in qualche modo sempre l'immagine dell'una debba correggere la disposizione in posizione finale, e quindi in qualche modo erratamente positiva dell'altro. Ecco, a questo proposito io allora procederei quest'oggi combinando citazioni diverse, che se volete, per dire alla grossa, possono anche rappresentare altrettanti bandoli di una matassa, che possono essere assunti come avvio per dei percorsi, come possiamo dire, che portano verso la loro ragione, verso la loro stessa necessità. E allora un primo punto potrebbe essere tratto dal sermone che procede dal Vangelo di Giovanni e che dice: io vi ho scelti dal mondo. In pagina 89 dell'edizioncina a Delfi. Io vi ho scelti dal mondo, dove evidentemente il verbo eligere indica la scelta e anche la selezione, e nello stesso tempo sottolinea un moto di elevazione, quello che noi troviamo implicato nella traduzione più corretta di eligere, quella che parla di elezione e che indica gli scelti come gli eletti. Gli eletti, come sappiamo, sono pochi, sono veramente chiamati, che sono tanti, per citare altro luogo, sono coloro che aderiscono alla chiamata con un moto di sollevazione verso l'alto e verso quindi il luogo in cui la stessa immagine del salire verso l'alto si dissolve, ma è anche un moto che li distrae dal luogo da cui procede l'immaginazione della salita e che quindi dovrà sottrarli alla loro stessa immaginazione di salire, che è esattamente ciò che li trattiene nel luogo da cui essi salgono non salendo. Noi sappiamo che in definitiva la massima tentazione del santo è la santità, e la massima tentazione di chi è eletto è di misurare la propria elezione nella distanza da ciò da cui è stato eletto. Come suol dire, la santità come carriera incombe sempre in definitiva sul santo, rischiando di spedirlo all'inferno in definitiva. Ora quindi l'elezione è distrazione dal mondo, e quindi nel momento in cui noi abbiamo l'elevazione implicita nell'elezione, abbiamo per l'appunto una forma di abschied, di congedo da, che come sappiamo è una delle forme della gelassenheit, cioè dell'abbandono, perché sappiamo che la gelassenheit, l'abbandono di cui parla Meister Eckhart, è contemporaneamente l'abbandono da e l'abbandono a, entrambi contemporaneamente questi movimenti. E quindi nella elezione ci si congeda dal mondo. E qui Cristo dice: io vi ho eletti dal mondo, letteralmente tirati fuori dal mazzo. Ma noi sappiamo che la cosa più grande, l'abbiamo visto nell'ultimo sermone, è che sia salvo l'uomo esteriore. Ricorderete, forse ho recuperato l'amico Roberto. Per noi in questo caso Alice sei lui.
Ripresento casomai, anzi senz'altro successivamente. E non vorrei anche il punto di una sera.
Sì, sì, l'ho alzato in due d'oro.
Sì, Roberto, ti metto a parte del modo in cui avevamo cominciato. Prendendo il moto quindi di elezione, è un moto che comporta, ma esattamente questo aspetto dovrà andare risolto in quanto può avere di trattenimento, di contromovimento rispetto all'abbandono, ha la caratteristica del distanziamento dal mondo. Dicevo già, come anticipazione di un'avvertenza che si dovrà avere, teniamo presente quanto è stato detto l'ultima volta a proposito dell'uomo esteriore, quell'uomo esteriore che alla fine e come virtù massima andrà completamente recuperato. È inutile che ritorni in maniera più puntuale ai luoghi che avevano consentito di fare questo discorso, che in qualche modo costituisce anche una parte recente del nostro lavoro. Ora, il moto d'elezione, come appunto si è detto, è, e lo vedremo tra poco, è innanzitutto un moto che elegge dalla stessa condizione di eletto. Il suo compimento sta in un'emancipazione dalla stessa condizione dell'elezione. Questo passaggio potrebbe, a qualora ne avessimo tempo, consentirci un'apertura ulteriore rispetto alle potenzialità implicite nella origine paolina di alcune delle formulazioni che Meister Eckhart assume come proprie dignitates in definitiva. Perché il problema dell'emancipazione dell'elezione dalla elezione, l'emancipazione dell'eletto dal suo essere eletto, è lo snodo per più versi decisivo con cui nel giudeo Saulo si applica lo snodo giudaismo-cristianesimo. Il problema della emancipazione, in quel caso, del popolo eletto dall'essere il popolo eletto. E non è per più versi un caso che, ma questa è una deriva molto secondaria, che nel contesto novecentesco proprio alcune letture mirate in direzione, ad esempio, della lettera di San Paolo agli ebrei, abbiano in qualche modo accompagnato una stagione limitata ma non insignificante di conversioni da area filosofica ebraica in direzione cattolica. Penso ad esempio al caso a me molto caro, non per la sua conversione al cattolicesimo, di Eric Peterson, in definitiva, a cui dobbiamo, tra l'altro, uno dei più bei commenti, tormentato, vissuto e ipersintomatico, della lettera di San Paolo agli ebrei, scritto palesemente sotto la suggestione di una mediazione mariteniana, addirittura, no? Ecco, noi ricordiamo Maritain essenzialmente come un prêt-à-porter filosofico di tradizione democristiana, era anche tutto sommato un intelligente seduttore in definitiva. Ha al suo attivo una bella frequenza di conversioni, e forse effettivamente bisognerebbe a volte dire nel contesto francese più cherchez le philosophe di quanto non si dica cherchez la femme, ma questo è uno sviluppo secondario. La cosa che soprattutto mi interessava è appunto sottolineare come sarà il caso di guardarsi preventivamente da un'interpretazione dell'espressione io vi ho eletto dal mondo, secondo la declinazione così del decontento mondi, cioè del disprezzo del mondo. Ma procediamo. Queste parole che ho pronunciato in latino si leggono oggi nel Santo Vangelo per il giorno di festa di un santo il cui nome era Barnaba, e la scrittura dice comunemente che era un apostolo. Nostro Signore dice: io vi ho eletti, vi ho scelti in mezzo al mondo intero e a tutte le cose create perché portiate molto frutto e il frutto rimanga vostro. Infatti rendo davvero felici il portare frutto e il permanere di questo frutto. Permane il frutto a chi permane nell'amore. A conclusione di questo Vangelo dice Nostro Signore: amatevi l'un l'altro come io vi ho amati in eterno, come mio Padre eternamente mi ama, vi ha amato, così vi ho amati, osservate il mio comandamento così da permanere nel mio amore. Il testo che qui è stato letto è la traduzione dal tedesco di Meister Eckhart, e quindi rende una traduzione molto creativa del Vangelo di Giovanni. Ora, siamo quindi di fronte al comandamento dell'amore, e il comandamento dell'amore si presenta come la ragione dell'elezione. Ma come abbiamo visto, la ragione dell'elezione sta nel portare molto frutto e nello stesso tempo nel far sì che il frutto rimanga vostro, rimanga di coloro che lo hanno apportato. Voi ricorderete, già una delle prime volte avevamo in qualche modo messo in evidenza, era nel sermone Ave Grazia Plena, l'immagine della parola che pronunziata resta in chi l'ha concepita e l'ha pronunziata e nello stesso tempo si diffonde tra coloro che l'hanno udita. E ricorderete che quell'esempio era evocato per alludere al moto con cui da Dio procede la creazione, senza peraltro che le cose create si distacchino dal loro stare nel fondo di Dio, nella loro suprema assenza. Era in quell'esempio, che non a caso fungeva anche da elemento di attrazione cardine per l'interpretazione stessa della funzione del sermone, quel movimento che abbiamo più volte visto come coincidenza di creazione e di decreazione. Le cose vengono abbandonate in quanto creato, perché solo l'abbandonarle come creato ce le restituisce come creazione, come creare. Ma l'abbandono delle cose create è conseguentemente essenziale alla stessa creazione. Il moto dell'abbandono, proprio perché è abbandono del creato, è in realtà anche abbandono della condizione in cui il creato debba essere abbandonato. È innanzitutto abbandono dell'intenzione stessa che fa dell'abbandono la risposta ad un'intenzione. Conseguentemente, nella risoluzione di ogni trattenimento, anche di quella forma di trattenimento che è un trattenersi dal trattenere, noi abbiamo il vero movimento del creare, che è sotto questo profilo un crear niente, qualora la nostra aspettativa sia per la permanenza di un creato. In questo senso più volte avevamo detto, con una formula chiassosa e provvisoria: eternità come impermanenza. eternità come impermanenza. Ed era questo uno dei punti su cui io intendevo sollecitare quest'oggi l'amico Pasqualotto in ordine alla Nagarjuna, perché indubbiamente alcuni dei procedimenti che abbiamo analizzato più volte, con cui avviene concretamente il processo di abbandono in Meister Eckhart, che sappiamo è anche abbandono di possibili gradini logici, abbandono di possibili soluzioni. Alcuni dicono che la povertà è, altri dicono che invece la povertà è e dicono meglio dei primi, altri dicono che la povertà è altra cosa ancora e dicono meglio dei secondi, ma io dico che tutte queste definizioni non valgono. Ecco, questo tipo di procedimenti sembrano effettivamente potersi proiettare su quella destruzione di qualsiasi affermazione che è la prestazione della macchina logica di Nagarjuna, e di cui di Nagarjuna, come in Meister Eckhart, bisogna saper cogliere la ragione che va al di là della mero esercizio logico. Cioè, se si coglie in Meister Eckhart come in Nagarjuna solo un intento distruttivo delle illusioni della permanenza, si cade in una più pericolosa illusione, che è l'illusione della permanenza della impermanenza, la contemplazione compiaciuta della terribile idrovora nichilistica, in definitiva, no? Ecco. Che in realtà non ha nessuna cittadinanza in questa Eckhart, e credo c'entri poco con Nagarjuna. Però anche se questa consapevolezza può essere in noi viva, è anche vero che è estremamente difficile comunicarla, o per meglio dire renderla evidente, nell'organizzazione linguistica della partecipazione nostra al nostro pensare, in definitiva. Ed è sotto questo profilo che, non a caso, Meister Eckhart ci propone sempre un esercizio necessariamente arduo. E anche in questo senso, ripeto, il suo pensiero non può essere ricordato, ma solo pensato, per la prima volta, perché solo questa è la garanzia che lo stiamo realmente pensando. Ora, quindi, dire che gli eletti sono stati eletti perché portino molto frutto va visto immediatamente nella luce del fatto che si ritiene che il frutto deve rimanere loro. Ma in che modo il frutto deve rimanere loro? E questo per molti versi comincia a risultare chiaro nel momento in cui si mediti l'affermazione successiva. Permane il frutto a chi permane nell'amore. Ora, un intento che io potrei servire in maniera più adeguata, se avessi più tempo, ma invece stasera vogliamo parlare di molte cose, sarebbe dimostrare che l'unico modo per permanere nell'amore non è il permanere. Permanere nell'amore non è permanenza. Permanere nell'amore è invece impermanenza. Ora, saltiamo, dati i limiti di tempo che abbiamo, un'ampia porzione di sermone e leggiamo alla pagina 90 questo passaggio. Proprio così avviene per l'uomo che permane nell'amore di Dio, senza cercare nulla di suo né in Dio né in se stesso né in alcuna cosa. Abbiamo visto altrove che l'unica vera forma di preghiera sta nel pregare senza nulla chiedere, senza chiedere nulla per nessuno, senza concepire nulla che possa essere chiesto, perché per nulla sostanzialmente vale la pena di pregare. La preghiera non è richiesta, perché la preghiera come richiesta dà a Dio una consistenza che è esattamente un movimento che impedisce la sua nascita in noi. La preghiera come richiesta di un bene permanente diventa in realtà ciò che blocca quell'incontro in cui coloro che si incontrano si originano. Quindi allontana la possibilità che Dio nasca in noi e quindi allontana la possibilità che Dio ci crei. Proprio così avviene per l'uomo che permane nell'amore di Dio senza cercare nulla di suo, né in Dio né in se stesso, né in alcuna cosa, e che ama Dio soltanto per la sua bontà, per la bontà della sua natura e per amore di tutto quello che egli è in se stesso. Questo, dice, è il vero amore. Subito dopo, è un collage, dopo ne darò il senso, abbiamo questa affermazione. Ora dice nostro Signore: a chi rinuncia a qualcosa per amor mio e per amore del mio nome, io renderò il centuplo e la vita eterna. Ma, riprende Meister Eckhart con un argomento che avrete già imparato a conoscere da altre sue declinazioni, ma se tu ti distacchi da qualcosa per il centuplo, per la vita eterna, non ti sei distaccato da nulla, e neppure per una ricompensa mille volte più grande ti sei distaccato da nulla. Tu devi abbandonare te stesso completamente, allora sei davvero distaccato. Badate, essersi veramente distaccato però a questo punto significa tutt'altro dall'aver raggiunto veramente l'obiettivo del distacco. Essersi veramente distaccato significa aver perso completamente, non avere più o non aver mai avuto questo obiettivo. Il che anche significa, una volta di più, che il distacco è altra cosa dalla cancellazione di ciò a cui si sarebbe attaccati. Non si è affatto distaccati finché si pensa che distaccarsi significa distaccarsi da qualcosa, perché questo significa mantenere il qualcosa nella forma del fantasma di ciò da cui ci si distacca. Una sorta di perverso desiderio negativo, no? In cui invece di volere ossessivamente qualcosa, si vuole non volere ossessivamente qualcosa. Una servitù più subdola e più feroce. Quindi in questo senso colui che veramente si è distaccato si è anche compiutamente distaccato dalla supposizione di un altro che possa ricompensarlo per il suo distacco, o anche semplicemente che lo possa confermare come distaccato, perché in questo senso il vero distacco è anche il totale distacco dalla una qualsiasi dipendenza dell'immagine di se stesso come distaccato. E non a caso a questo punto, con una modalità che qualche volta, con meno frequenza di quanto non avrei voluto, Meister Eckhart presenta più volte, scatta un inserto brevissimo di carattere narrativo, che però potrebbe avere quasi la caratteristica di un avvio di novella, come lo aveva quello del Cavaliere e della Dama in Ave Grazia Plena. Una volta, non molto tempo fa, venne da me un uomo e mi disse che aveva dato via grosse cose in averi, in possedimenti, allo scopo di salvare l'anima. Allora io pensai: quanto poco e che cose insignificanti tu hai lasciato. È una cecità e una stoltezza finché tu presti una qualche attenzione a quel che hai lasciato. Ma se ti sei distaccato da te stesso, tu sei davvero distaccato. Un argomento qui avrà, come sapete, uno sviluppo storico, perché è un argomento che si sviluppa, che può dar luogo in misura molto secondaria a una critica dell'indulgenza. Entrerà nell'economia nella tradizione umanistica pre-protestante alla critica appunto dell'indulgenza, del sistema dell'indulgenza. Quindi, come possiamo dire, un argomento pre-protestante, direbbe qualcuno. Ma la cosa qui adesso interessa poco. La cosa che interessa invece di più in questo punto, dopodiché lo lascerò per completare la mia piccola antologia in questo sermone, è che al distacco dalle cose viene contrapposto appunto il distacco da se stesso, da noi stessi. Ma questo distacco, proprio perché non è più misurabile come distacco dalle cose, lascia totalmente impregiudicato il rapporto con le cose, o per meglio dire, emancipa da qualsiasi costrizione al rapporto con le cose. La loro negazione non è più necessaria. il vero distaccato non ha più nessun bisogno di legare nulla. Ed è per questo che, come ricorderete, a questo punto forse vale la pena rapidamente ritornarvi, ricerchiamo rapidamente la pagina. Dovrebbe essere creati i poveri di spirito. No, ma scusate un attimo, no. Un momento. Comunque non importa, adesso lo ricostruisco. Si diceva che quanto più l'uomo spirituale si emancipava, tanto più bisognava recuperare l'uomo esteriore. Il recupero dell'uomo esteriore equivale in questo caso all'emancipazione dalla necessità di negare le cose per essere compiutamente distaccati. Guardate, recupero.
Questo uomo esteriore, scusa, sarebbe un po' come praticamente Lacan quando parla del soggetto qualunque.
L'uomo esteriore, dici? No, no, lì direi è una situazione abbastanza diversa. Il soggetto qualunque mi sembra abbia in Lacan una funzione abbastanza, bella, perché è una abbastanza, come possiamo dire, irriportabile. A che cosa ti ricordava sostanzialmente questo?
Mi sembrava che, insomma, non c'era né la non era presente il rifiuto del mondo, no? O delle cose, e quindi in sostanza, e poi avevi detto qualche cosa a proposito dell'uomo esteriore,
sì.
No? Cioè avevo colto come una specie di rimpasto, insomma, del soggetto, qualche cosa che è contrario all'elezione, no? E quindi che è mescolarsi con gli altri, per quello ti parlavo del soggetto qualunque. Diventare uno qualunque, quindi praticamente reimpastato nell'universo, se vogliamo, senza distinzione, contrario all'eletto.
Sì, comprendo in questo senso, solo che non mi sembra che in Lacan, come possiamo dire, questo coincida con quella dissolvenza, per così dire, dell'autorappresentazione, che qui, se vuoi, Meister Eckhart coincide con l'individuazione massima nell'impermanenza di un rappresentante dell'individuo. Cioè, voglio dire, qui tu hai individuazione là dove sostanzialmente nulla garantisce il permanere dell'individuo come rappresentazione del suo permanere.
Quindi lui non è sostenuto da niente, né dall'oggetto, né dal significante, cioè da un'identificazione né con il linguaggio, né con un oggetto che desidera.
No, cioè, esattamente ciò che avevamo visto la volta scorsa, dove il supporto, il sostegno era dato esattamente dalla personalità di Cristo. Solo che questo aspetto personale non aveva il tratto della rappresentazione di ciò che permane, ma era esattamente modellato sul rapporto tra il padre e il figlio nella vita. la personalità di Cristo portava l'esto estremo dell'uomo spirituale, che è essenzialmente l'incontro del fondo dell'anima col fondo di Dio, ovvero sia del non esserci di entrambi, a ricongiungersi emancipato dalla rappresentazione di questo nulla nel recupero dell'uomo esteriore. Cioè a questo punto il vertice dell'abbandono, no, veniva emancipato dall'essere l'abbandono di qualsiasi cosa, no? Non era più l'abbandono di nulla, no? E questo è il vero abbandono, perché altrimenti avremmo un trattenersi nel nulla, no? Un trattenersi assolutamente non amoroso del distacco di tutte le cose. Per questo io stavo venendo oggi ad un sermone che aveva al suo centro l'amore e al suo centro il comandamento di permanere nell'amore, ovvero sia un comandamento che apparentemente potrebbe sembrare un comandamento a trattenersi nell'amore. Siete nell'amore e vi aggrappate, solo che questo aggrapparsi nell'amore è esattamente il contrario di quell'amore in cui si permane solo non permanendo affatto. Si voleva arrivare in questo, verso questo esito,
in permanere nell'amore, l'amore di padre e figlio è quello l'amore in cui si permane,
sì, tenendo presente che l'amore del padre e del figlio non è altro di quell'amore in cui contemporaneamente Dio e l'anima si creano. Quindi non è un amore che noi in qualche modo imputiamo al padre e al figlio, perché tutto il movimento qui di Maestro Eckhart sta nel dirci che il rapporto tra il padre e il figlio è esattamente quello in cui noi ci creiamo reciprocamente, in cui Dio si crea per poterci, in cui l'anima crea Dio perché Dio possa crearlo. Questa contemporaneità, come abbiamo detto più volte, quando non vi era l'anima, Dio non c'era, stava nel suo puro non essere. Questo vedevo prima Corbin, parlo sul monoteismo, è quanto costituisce uno degli argomenti centrali del sufismo dell'Israqi Yun, cioè della scuola orientale, che nella concezione dell'assoluto, come Shravardi ad esempio, distingue, ricorrendo alle possibilità dell'arabo e del persiano, l'assoluto che noi affidiamo a un'espressione che è dal punto di vista grammaticale un participio passato, distingue due aspetti, l'absolutum, per dire alla latina, e l'absolvens. Cioè non c'è un assoluto se l'assoluto non è sciolto dal suo essere assoluto. Questo, nella concezione che prevede la necessità dell'angelologia, così come Corbin la ricostruisce appunto sul contesto sufico, non c'è assoluto, in questo senso non c'è Dio, se Dio non viene sciolto dal suo essere assoluto da un assolvente. L'assoluto allora è l'assoluto e l'assolvente, è una dualità contro qualsiasi dualismo, perché avremmo un dualismo se i due elementi fossero due principi consistenti che a partire dalla loro consistenza si incontrano, si scontrano, si accoppiano, si separano, si congiungono, si rinviano ad altra epoca, e danno vita a una sorta di psicodramma. Non è questo. Si tratta di una dualità in cui nessuno dei due termini consiste se non nella unità del loro incontro. Questa unità che proprio per questo non è in alcun modo l'unità precostituita al loro separarsi. Non c'è nessuna unità che venga poi rotta da una scissione. La dualità è una dualità in questo senso originaria. Ed è una unità, ed è una vera unità. In questo senso uno è due, non nel senso che in principio vi fossero due. In principio non c'è affatto due, perché come abbiamo visto ogni volta l'amore di Dio fa sì che si rivolga a ciascuno di noi dimenticando tutti gli altri. Dio ci guarda sempre dimenticando tutti gli altri, solo che lo fa con tutti. Dio è questa cosa che sempre ci ama uno per uno, dimenticando tutti gli altri, ma ama tutti così. E non è altra cosa dalla intrinseca unità di questi eventi unitariamente, radicalmente distinti, perché nessuno è replica dell'altro, nessuno è ripetizione dell'altro, nessuno è riassunto dall'altro, ma nell'essere totalmente irriconducibili l'uno all'altro sono realmente uno. La metafora, ricorderete, iniziali dei fili d'erba, no? Ricordate, diceva San Tommaso, manifestazione della potenza di Dio, il fatto che ci siano tanti fili d'erba al mondo ma nessuno sia uguale agli altri. Cioè, Maestro Eckhart, c'è un miracolo più grande, cioè che questi fili d'erba, proprio essendo diversi l'uno dall'altro, si assomiglino così tanto. Come dove allora esattamente, allora qualsiasi di questi incontri è esattamente tutti gli altri, ma proprio perché è soltanto lui. In questo schema non c'è nessun Dio che è al centro, come in un panottico, guardi tutti questi altri. È esattamente il dissolversi di questo Dio che possa guardare milioni di rapporti, il movimento con cui Dio si crea nell'anima e con cui Dio crea l'anima. Per questo, in questo senso, Meister Eckhart è un realista, per così dire, tra virgolette, perché questa è la realtà, né più né meno. Quando si tratta di recuperare, tra virgolette, il brutto termine, assoluta stanchezza, l'uomo esteriore, si tratta di operare il totale distacco da qualsiasi sentimento o immagine del distacco che appaia come un distacco dal reale, perché non ci può essere nessun distacco dal reale, perché la realtà si crea nel distacco. Il distacco da tutte le cose è il movimento in cui tutte le cose si creano. Quindi è una forma di perfetto realismo, di perfetto realismo. Tutto questo scilinguagno discendeva però da un tentativo di risposta a questa questione relativa a quel riferimento lacaniano. E non so se ho prodotto una risposta adeguata. Non vorrei aver sottovalutato le risorse di quell'immagine lacaniana. Forse non l'ho adeguatamente messa a fuoco. Allora tu devi dirmi se magari in ciò che ho detto adesso non vi è invece qualcosa che tu ritieni si possa trovare in quel riferimento a Lacan e che magari io, per appannamento o ricordo imperfetto di Lacan, non ho saputo invece mettere a fuoco. Cosa ti sembrava che in realtà magari invece in quel riferimento potesse essere più messo in campo in relazione a quanto si è detto adesso? Perché lì forse è una zona che al momento non metto a fuoco bene.
Potrei fare un inserto, sì, che forse magari il Meister Eckhart risponde come suo.
Questa è una delle sue caratteristiche.
Cioè quello che dicevi tu prima rispetto a Lacan, leggo la pagina 63.
Grazie.
Il sermone rivestitevi del Signore Gesù Cristo,
sì.
Quando parla della natura umana, allora il sostenere,
infatti la natura umana e la sua non sono diverse, sono una, o prima o dopo,
sì, no, direi
allora Dio prese la natura umana in sé e unì alla sua persona,
da lì anche più giù, allora la natura umana, sì, divenne Dio, perché egli assunse la natura umana nella sua essenza e non un essere umano particolare. E allora forse c'è quel riferimento che facevi tu prima della, diciamo, della perdita di distinzione nel senso del soggetto psicologico e la ricerca appunto dell'essenza, invece, che poi è in ognuno di noi.
Io vedevo in questo soggetto qualunque una traccia di individuazione, perché mi pareva che il soggetto qualunque fosse svincolato, insomma, dalla identificazione e anche dall'identificazione attraverso un oggetto di desiderio, non solo all'identificazione, cioè voglio essere come, per esempio, quando si dice no, voglio essere come Dio, per esempio.
Mi aiuti un momento,
sì.
Tu a che passi facevi riferimento? che zona?
Beh, ma sempre sul seminario 20.
C'è sempre ancora, vero?
Sì, sì.
Perché mi sembrava che fosse lì, sì.
È più mistico dei seminari, dei seminari di Lacan, e volevo, ecco, cercare di capire meglio, anche con categorie che avevo io,
no, certo,
il problema dell'individuazione,
sì.
No? Così come là viene spiegato, cercavo di capire.
Beh, io sto nominando più volte il tema dell'individuazione a proposito, sì, di Meister Eckhart, perché mi sembra che aiuti a come possiamo dire, una fabulazione non inadeguata. Ecco, però ovviamente Meister Eckhart non userebbe questa espressione.
Sì, sì, ho capito che era.
Sì, no, ma dicevi sì?
No, adesso stiamo a vedere, non lo so. Ecco, non lo so, perché mi sembrava che, fatte le dovute, così, le dovute differenze, anche l'uscita, insomma, l'esito di un percorso analitico avrebbe dovuto essere un poco paragonabile a quello che lui propone.
Cioè esito del percorso analitico inteso come esito dell'analisi,
sì,
come fatto clinico in qualche modo,
no, come analisi terminata, no?
Ah, ho capito, sì,
il famoso passaggio, no? Il
sì,
famoso,
come analisi, ecco, compiuta,
come l'analisi, sì, compiuta, come, allora cercavo di vedere che cosa ne era, insomma, di questo soggetto, perché anche l'altro, ti ricordo che dicevi in un incontro di un sabato che l'individuazione e l'identificazione sono due processi che continuamente si alternano,
si
intrecciano, mentre qui mi pare che, cioè che funzioni tutto il discorso, sia molto esoterico, cioè no, l'elemento identificatorio non ne viene mai nominato, no? Questo essere nell'amore di Dio, questo essere in una dimensione di continua creazione, questo creare Dio perché Dio ti ricrei, eccetera. È sempre un movimento di creazione, ma non vedo dove si possa attaccare questo. Io sono preoccupata capisci? Cioè, mi sento molto.
Beh, infatti usi il termine giusto, il problema è proprio attaccarsi.
Sì.
Perché appunto nella massima disindividuazione, diciamo, c'è anche la massima individuazione su quello che potremmo appunto ripetere qui con l'essenza dell'essere umano, che poi è quello.
Però
che
il punto di consistenza, ecco, del soggettivo,
sì, credo di capire.
Perché trovo che andiamo molto per aria, ma non capisco dove poi concretamente.
No, cioè in qualche modo.
Ma forse è perché mi perdo di passaggio, non li capisco esattamente, o non ho gli strumenti per capire.
No, è che qui è stato. No, invece è importante quanto dicevi, perché come possiamo dire? Identifica delle possibili aspettative rispetto a, ad esempio, a questo testo o a ciò che vi avviene, e pone in campo il problema delle aspettative. Nella parte che avevamo letto prima vi era un discorso sulle aspettative, no? Ad esempio, abbandona tutto e avrai il centuplo. E si diceva, in realtà, ma chi in realtà vuole, deve abbandonare tutto pensando a una ricompensa mille volte più grande, in realtà non abbandona se stesso, ingigantisce se stesso da cui dovrebbe abbandonarsi, quindi non si abbandona affatto, no? Ecco, ora qui questo è veramente un problema di aspettativa. Ora tu, facendo riferimento all'orizzonte dell'analisi, fai riferimento, mi sembra, a una situazione che non si avvia senza un'aspettativa,
sì.
Cioè non c'è rapporto analitico senza un'aspettativa, però forse
sì.
Così come non c'è, per restare all'analogia, ma stiamo giocando, poi il gioco può avere una sua serietà, ma non sono in grado di prevederla, di garantirla. E in questo caso, perché si avvia una situazione analitica, occorre anche qualcosa di simile a ciò che qui è la volontà di abbandono, questa volontà di abbandono che è altra cosa dall'abbandono, che è, come possiamo dire, il riconoscimento di un disagio. Mi sembra di capire che sia difficile che vi possa essere un rapporto analitico senza che quello che vi figura come paziente ritenga di avere un disagio e abbia l'aspettativa
di esserne liberato, per meglio dire di essere curato. È tutta una gamma di aspettative collegate a questa aspettativa. Ora lo so, forse il discorso che tu fai può aver senso in questo senso, che l'analisi in realtà non ha come compito quello di realizzare un'aspettativa. E in un certo senso forse neanche quello di estirpare o di rimuovere un disagio, come se questo fosse, per così dire, idraulicamente consistente, ma forse quello di emancipare in una qualche misura il paziente dalla sua aspettativa.
Infatti spostarlo di solito da...
per dirla in un lacaniano, in un lacaniano medio, vuol dire generico, come possiamo dire, renderli in qualche misura evidente. Meglio sarebbe se non renderglielo evidente propinandogli un pezzo di teoria, che forse più ancora che delle infelicità ha dei desideri. E a questo punto si arriverebbe un po' alla direzione del soggetto qualunque, mi sembra, come soggetto in qualche modo parzialmente emancipato da una sudditanza sclerotica o spastica nei confronti dell'oggetto del desiderio. Un passaggio, per così dire, nel quale ha, ad esempio, per quanto mi ricordo in Lacan, un ruolo particolare il rapporto, in questo caso perverso, oggetto alfa fantasma, con questo aspetto di rigidezza,
una favoletta che lui si costruisce, una scena che lui si costruisce per supplire
una forma perversa di mito personale, si direbbe, in tutt'altro psicanalese rispetto a quello lacaniano. Ecco, rispetto a questo c'è da dire che Meister Eckhart non si pone il problema della cura di un soggetto, un po' perché la nozione di soggetto, così come la si acquisisce in psicanalisi, perché la psicanalisi probabilmente non c'è se non partendo dalla evidente scissione del soggetto della scienza. Cioè non c'è psicanalisi senza che vi sia relazione, parlo della psicanalisi come un fenomeno culturale definito in qualche modo, al cuore del quale sta una pratica in definitiva. Non c'è probabilmente psicanalisi senza la relazione che sussiste tra il soggetto della scienza e il soggetto così come noi lo acquisiamo nella sua scissione, come entità portatrice del disagio e dell'aspettativa che suscita l'analista. Questo tipo di situazione, senza nessuno storicismo che non mi appartiene, è difficile da proiettarsi su Meister Eckhart. Non c'è, cioè non c'è, per così dire, un portatore di disagio con un'aspettativa che chiede di essere curato. In un certo senso Meister Eckhart è così religiosamente ateo da non poter essere così laico come il paziente tipo della psicanalisi, capisci, no? In qualche modo.
Scusa, di Umberto, stavi dicendo?
Conosco la canna, sono contenuti diversi, completamente diversi.
Beh sì, questo sì.
Non rispetto al Meister Eckhart.
Sì.
Come credo si parli della psicanalisi, c'è già delle situazioni in cui si c'è capacità di dire conto, c'è capacità di essere soggetto di desideri, e c'è già la capacità di dire conto. Ma la scelta parla di momenti in cui si gioca la possibilità di dare conto di poche cose. E mentre c'è grandi volumi psicologici in cui c'è un'enorme intensità, tutta l'esperienza, c'è un'enorme sapizione.
Sì.
E c'è il problema di non liberarsi.
Cioè, un fardellone proprio, sì. Certo.
Ma come non so, il livello di ossessione è tutto un senso. Mm-hmm.
qui però c'è ancora qualcosa che ancora prima della possibilità di entrare confidenzialmente anche nel privato, e c'è la bisogno di liberarsi ma anche dal fantasma della, della creazione come dovuta a un atto volontario.
Certo.
Quando si parla di un atto volontario della creazione non c'è la creatività, c'è l'atto di divenire la creazione in permanenza. Credo sia messo male.
Sì, c'è un soggetto supposto creare.
Assoluto, che non c'è permanente. Invece nel momento in cui si riesce a creare anche un'illusione, una creazione reciproca, bisogna anche di dimenticare. Ci sono i primi momenti in cui anche l'illusione, gli aspetti contorni del sentimento del reale, è qualcosa che dà spazio, cioè lo spazio dei soldi, che fanno un cammino.
Diciamo un oggetto transizionale, sì, sì.
E tra i tanti permanere è sempre la capacità di avere uno spazio, però è uno spazio mentale, uno spazio di risuonare.
Certo.
Nel momento in cui c'è questo sentimento del reale, che è pure un sentimento di qualcosa di reale, ma non è niente perché è spazio dell'altra, allora c'è un esteriore, cioè c'è quel spazio, però si può investire in realtà, che è il sentimento del reale, perché c'è il sentimento del reale. Cioè, probabilmente il sentimento del reale nasce proprio dalla capacità di avere un'esperienza interna, per cui il reale trova un risonanza, trova un valore per se stesso. Ed è proprio quando si chiede tutto questo processo di liberazione reale, che però non è un processo, è sempre un gioco.
Certo.
Sulle rive del mondo non mi gioco, le parole che ci
sono.
E loro così trovano gli oggetti.
Sì, però non credevo di, cioè non avevo capito male allora, adesso ti confermi ancora, che anche nell'analisi questo momento che stai dicendo, anche nel trattamento analitico questo momento esiste ed è il momento dell'interpretazione, cioè l'atto interpretativo scioglie il rapporto e la distinzione analizzante e analista e crea un momento in cui entrambi potrebbero essere soggetti qualunque. Cioè è proprio l'atto interpretativo, ma come atto, cioè il funzionamento dell'atto, cioè si scioglie questo rapporto di proiezione, di attesa, infatti c'è un momento in cui uno non attende più niente e tutto si rimpasta ed è per questo che qualche cosa di nuovo può venirne fuori, proprio perché si rompono i rapporti precostituiti e anche tutto il fantasma, il campo immaginario, la proiezione.
Però mi sarei già parla di qualcosa di fondamentale, che è sempre in gioco.
Sì.
Che è il sentimento del reale. Il sentimento del
reale.
C'è sempre la capacità di ragionare come esperienza. Per cui una qualcosa non è mai stato. Non è stato. E in qualche modo l'interpretazione non è un modo positivo di traduzione. Può essere a sua volta un modo di distacco a un livello superiore, però bisogna dire quanto risuona con bisogno molto profondo. Il discorso sulla fenomenologia e sull'interpretazione, che è sempre in gioco, anche a un livello neurotico, un sentimento di realtà, cioè di rispetto a problemi di psicotico fondamentale di quello che è tratto cristiano, che tratta di sentimento di realtà. In quando parla delle cose, c'è un sentimento molto profondo, iniziale, di rapporto al con i geni nominati, con un ambiente, che non è la base del sentimento di identità. E molte volte, per esempio, un'interpretazione che è un riportare una possibilità di narrazione storica, è solo un aspetto, cioè quello che è importante è la risonanza interna, con l'esperienza. E qualche volta l'interpretazione, in qualche modo, rischia di saturare.
Sì,
Roberto, su questo credo che siate in realtà entro questo limite d'accordo, nel senso che quando probabilmente l'Erminia parla di interpretazione non fa riferimento all'atto appunto ermeneutico di decifrazione e di sostituzione del decifrato con la decifrazione, non è questo aspetto tra la diagnosi e il saggio, che è l'interpretazione, se posso così dire, l'interpretazione autistica, che in qualche modo lascia cadere la concretezza temporale del rapporto analitico, sostituendolo con un acquisto mentale o magari scritturale o peggio letterario in questo senso dell'analista. No, questo no, non era questo.
Proprio come il fenomeno del contatto.
Ecco, però sotto questo profilo mi sembrava molto interessante dal mio punto di vista anche quello che dicevi tu, no? Cioè, proprio in quanto voi descrivete nell'analisi, ad esempio, è sintomatico che tu faccia riferimento all'aspetto psicotico, che identifica anche in un certo senso una situazione all'altezza della quale la psicanalisi o passa la mano o trapassa in se stessa in un'altra cosa. Finiti, sì.
Una volta si ricorda quello che è importante, ecco, si ricorda più che il livello di calità della materia,
sì,
e la testimonianza di poter risonare essere insieme
nell'amore,
nell'amore, che è una vibrazione, sì, e che forse anche sì, più lontanissimo, sì, e come essere vicini anche nell'esperienza di non sì, essere anche
sì, ecco, difatti volevo osservare questo, che mi sembra Vittorio, d'accordo, forse sì, capisco meglio anche il riferimento sì, sì, all'uomo, stavo per dirla, sono proprio andato, sto per dire l'uomo qualunque, mio Dio, al soggetto qualunque, a cui tu forse hai aggiunto utilmente e creativamente qualcosa, però solo se non ho capito quello che volevi dire. Tu hai un passaggio che è sempre un passaggio dalla, virgolette, psicologia. Io prima stavo per dire, ma l'affermazione sarebbe stata fuorviante, Meister Eckhart non fa della psicologia. Ecco, affermazione che mi sento di dichiarare senza nessuna esitazione, sia chiaro, che c'entra costui con la psicologia. Però è anche vero che al cuore della stessa analisi, al cuore del rapporto che vi può essere con il caso psicotico, vi è altra cosa dalla psicologia. E allora, in questo oltre la psicologia, probabilmente, viene meno facile dire no, Meister Eckhart è un filosofo del XIII secolo, ha poco a che fare con ciò di cui voi parlate, perché non è affatto vero. Perché non è affatto vero? Allora notavo questa sequenza di superamenti. Esattamente, no? Cioè, perché allora anche nella psicanalisi, anche nella considerazione psichiatrica, si supera l'apparato psicanalitico o si supera il protocollo psichiatrico e soprattutto si accede ad un tempo, questo è un po' il problema, che non è un segmento all'interno di un processo riconducibile all'applicazione di una metodica. Allora, in questo senso, forse, come possiamo dire, ci troviamo in una situazione simile a quella che abbiamo tentato in qualche modo anche di produrre più volte, che è quella in cui si dà un tempo in cui pensieri di epoche diverse, come situazioni di epoche diverse, sono nello stesso posto, sono nello stesso tempo, non tanto perché sono fuori dal tempo, ma perché sono veramente nel tempo, cioè veramente al di là di quelle rappresentazioni separative del tempo in cui noi siamo quando parliamo di psicologia, ad esempio. Dicevi, scusa?
Perché parlare di psicologia, perché la psicologia è un racconto.
Esattamente, sì.
Mentre qui il racconto si
può. Ecco, esattamente.
Il significato dell'esperienza.
Esattamente. Ecco, quindi, come possiamo dire, la psicologia, potremmo dire anche chiaramente, finché è psicologia, è una forma di trattenimento e di non abbandono,
sì,
perché trattiene in un racconto e pretende di produrre alla fine un senso del racconto, il suo distillato, ciò che in qualche modo anche lo sostituisce alla fine, o per meglio dire anche lo legittima retroattivamente, come la dimostrazione dell'esito. Insomma, e non a caso spesso rischia nel rapporto analitico, credo, qualora questa tentazione diventi molto forte, la perdita del rapporto analitico, per cui magari uno psicanalista riesce a fare un bel saggio e a mandare in malore un paziente, capisci, no? Ad esempio, o può farlo lo psichiatra se a un certo momento si innamora di un bel caso di e si dimentica che ha di fronte un bel caso di niente, perché ha di fronte uno, non un caso di qualcos'altro. No, perché questo aspetto sinodotico è una delle cose micidiali dei vostri mestieri, no? In definitiva, no? Ho davanti una qualcosa che non chiamo neanche persona, perché noi possiamo dire, ho già la sensazione di fregarlo un po', nel momento in cui lo chiamo persona, un po', e lo sostituisco col suo essere, una fattispecie di una categoria, che è una forma terribile di contromovimento rispetto all'essenza stessa del fatto analitico, del rapporto che si ha con il caso psicotico, con il non caso, con lo psicotico.
La,
ecco.
la pratica del caso clinico, l'uso ecco. di fare, cioè di abituare gli allievi al caso clinico, probabilmente li porta a vedere, ad essere
può portarli, può portarli, può portarli, non necessariamente, ma può. Dicevi, scusa? Sì, questo in qualche modo riguarda, come possiamo dire, il rapporto tra i metodi e l'eccedenza dei metodi, no? Cioè nel senso che, come possiamo dire, come tutte le ascesi, può prevedere il patto col diavolo in definitiva, oltre che la santità, nel senso che, come possiamo dire, sono tutti strumenti, in qualche modo, che hanno però bisogno di emanciparsi da una condizione strumentale, lasciarla cadere, per così dire, no? Ecco. Anche qui, se vogliamo, abbiamo un elemento di abbandono. Solo che, ecco, l'abbandono, per arrivare a una questione che aveva posto anche lei, forse riguarda proprio ciò che adesso dicevi anche tu, è quello che in qualche modo guida l'individuazione attraverso le sue le molte identificazioni, contemporaneamente come rifiuto della identificazione, ma anche come rifiuto della negazione di ogni identificazione. Cioè, per cui io non ho nulla contro il fatto che si dica che un determinato paziente è anche un caso di, ma l'essenziale è la posizione di questa affermazione all'interno di un rapporto la cui dinamica non può essere governata da questa affermazione. Infatti, solo che questo ci pone un grosso problema, che è grande anche per voi, ma anche in qualche modo per il nostro discorso, che allora non è più un discorso categoriale sulle categorie che garantisce la tua pratica, ma è un'altra cosa, no? E in prospettiva un problema rilevante è dare, tra virgolette, rigore a quest'altra pratica, al di fuori di una serie di rappresentazioni del rigore che non sono pratica o che la censurano, insomma. Scusa, c'era tu che forse stavi per osservare? No, dimmi. Io poi devo arrivare a un passaggio che volevo proporre, ma intanto adesso la discussione ha suscitato gli spunti e vediamo di seguire.
No, vedevo, cioè il senso del distacco che non è un'operazione d'astrazione,
certo,
quindi non è un soggetto che si distacca da qualcosa.
Ecco, se posso dire, come stai per dire tu, solo una precisazione: dove c'è vero distacco non c'è più qualcuno che si distacca da, ecco.
Ma questo non esserci più non è un esserci più da un punto nel tempo,
esattamente,
un tempo che sarebbe comunque spazializzato,
giustissimo, così, proprio così,
ma da sempre. Cioè, da quel sempre che è,
certo, esattamente,
è un qualcosa che è in se stesso già, non è più nella dimensione della possibilità, quindi in una condizione nella quale la sua interezza reale viene comunque separata in senso anatomico e poi ricomposta per fasi alternanti, che mancano sempre dell'altro lato tutto strutturale, che è strutturante. Voglio dire, il distacco lo intendo come coscienza proprio della realtà, ma non intesa come coscienza della realtà a scapito dell'immagine, come coscienza della realtà dove la realtà stessa è evento d'epifania, cioè non c'è più un'operazione su un aspetto della realtà, non c'è un punto di vista su cui in qualche modo preferire qualcosa o distaccarsi in qualche modo, quindi preferire in senso o immediatamente positivo o comunque negativo, comunque sempre relazionale, ma veramente il distacco, essendo già in se stesso compiuto, è il non aver più bisogno di mettere in relazione veramente il concetto di realtà e di immagine. Cioè, quando io leggevo nel...
L'immagine, perché l'immagine è l'ideale.
Ecco, perché l'immagine è tutta la forma del reale. Non è più un aspetto figurale. Ecco perché forse... questo è quello che vedo come il senso più alto, forse, che non è più nemmeno il vertice, proprio il volo della cosa. Quando si parla dell'angelo del volto, cioè lì coglievo il senso per cui la realtà non è più, quindi portare le cose da un visibile all'invisibile, dice Rilke, per esempio, no? Dice, e l'angelo è la creatura in cui la trasformazione del visibile nell'invisibile appare già compiuta. Cioè, quindi è come dire, se questo non è già in se stesso riconosciuto, no, e quindi lo posso almeno intendere come la persona del Cristo, è evidente che rimaniamo sempre fungenti in questa possibilità di astrazione su qualcosa, tutt'al più alla fine anche di astrazione a se stessi. Cioè, voglio dire, ogni volta che c'è un'operazione di astrazione, cioè un soggetto e un oggetto comunque, no? Questo oggetto è comunque la proiezione del soggetto, anche laddove l'astrazione diventa non più una azione singola, meccanica, ma diventa proprio l'attività stessa dell'astrarre, quindi sul versante del soggetto, a quel punto sicuramente ogni volta che si compie questa proiezione di questa attività è sempre compiuta su una singolarità, ma sempre voluta su tutte. Sostanzialmente è come se in quell'aspetto meramente determinato, in senso singolare, si chiedesse sempre tutta l'espansione di questa realtà oggettuale che compie il soggetto come proiezione. Però non ci si riesce mai, quindi tutt'al più si rischia di tentare per esorcizzare in qualche modo un'astrazione a se stessi, però non è quello l'esito vero e proprio, quello non è il distacco, tuttavia è un senso veramente di depressione definitiva, non so come chiamarla in termini tecnici, ma forse sarebbe un tempo asfittico, lo vedrei più che altro. Non è il senso dell'esperienza, quel senso, quel sentimento della realtà, delle cose sostanzialmente, non è più uno spostarsi fra le cose. Non è più una funzione, insomma. Io veramente ho visto questo, che poi dico, poi basta, perché la realtà, noi abbiamo sempre nell'aspetto immaginario la realtà e l'immagine in una operatività o comunque in una dimensione relazionale. Anche l'aspetto della parvenza è sempre comunque in un campo reale, che comunque sempre però nel concetto di possibilità del reale, cioè la realtà sottomessa che diventa in questo senso proiezione della realtà del possibile, ma il possibile, non dimentichiamocelo, è soltanto possibile, cioè in se stesso è soltanto possibile, non raggiunge mai l'aspetto veramente reale di essere veramente evento, e quindi di non aver mai di non saturarsi mai in una forma tutta figurale e quindi proiettata di se stesso. Quindi se questo non viene, io vedo proprio che abbandonata proprio questa modalizzazione della realtà e dell'immagine, la vera realtà diventa evento, ma evento in senso forse proprio della persona del Cristo, cioè o angelo del volto. Non c'è più. E questo anche i passi di Eckhart, dice, quando dice l'angelo, parla di angeli, di angelo, dice, quando parla la sapienza di Dio, tutti gli angeli e tutti devono tacere. Se un angelo anche solo toccasse, non so come,
toccasse qualcosa lo renderebbe massimamente luminoso, però io intendo questo, lo renderebbe massimamente luminoso, sì, ma sempre quel qualcosa, cioè fin tanto che comunque non si intende che non c'è scelta tra realtà e immagine, quindi fin tanto che non si è assolta tutta, forse proprio in un senso appunto assolvente, la realtà dal suo essere soltanto immaginosa, insomma fin tanto che non usciamo dall'inganno per cui possiamo ritenere che Dio possa anche ingannarci, e per questo costruiamo sempre una forma in cui Dio non ci ha mai almeno ingannati di questo inganno, insomma se Dio veramente ci avesse ingannati ci avrebbe ingannati in senso definitivo e non ci lascerebbe nemmeno il senso per cui ci stiamo qui a preoccuparci dell'inganno, e quindi tutta la dimensione comunque del soggetto autorappresentativa per cui racconta se stesso in qualche modo, dove questo modo può anche sclerotizzarsi, nel quale ci si può anche emancipare parzialmente perché è per astrazione, e che comunque questa emancipazione ricade sempre proiettivamente su qualcosa, anche se quel qualcosa diventa una forma apparentemente peruranica nella quale comunque il soggetto ritorna ad essere un soggetto normale, forse quell'uno qualunque che poi non è così uno.
Sì, e per riprendere quanto tu dicevi, per insistere su una zona che mi sembrava importante della conversazione, esteriormente, o se vogliamo, una lettura ingenua che ha però i suoi elementi guida e la sua forza di verità, si potrebbe dire che leggendo Meister Eckhart noi non ci troviamo mai di fronte a un itinerario che possa essere l'itinerario di un individuo che rappresenta un caso. In realtà, solo quando si è massimamente approfondito questo aspetto, si può vedere che questo anche riguarda esattamente gli itinerari individuali. Ma il percorso che Meister Eckhart descrive non è il percorso verso un evento contenuto nel tempo della vicenda individuale, perché l'evento sta per l'appunto nel essere radicalmente ulteriore a questa rappresentazione di un tempo. Sotto questo profilo, come diceva anche giustamente appunto adesso Mauro, l'incontro dell'anima con Dio è innanzitutto l'incontro in cui l'anima e Dio contemporaneamente si creano. Questo incontro avviene nell'eternità, ma sappiamo che l'eternità non è la lunghissima durata, ma è l'assenza di ogni durata, quindi è il massimamente adesso. Così come vi è un luogo nell'anima in cui Dio ci è vicino più di quanto noi lo si sia noi stessi. E così come anche in Dio vi è un luogo in cui noi siamo vicini a Dio più che Lui lo sia a se stesso. Così c'è un tempo che è massimamente il tempo, e che è più adesso di quanto non sia la rappresentazione del nostro presente. Qui non c'è più un individuo che prima voleva star bene, poi sta bene, poi non ha più bisogno di star bene perché sta già bene, capisci, no? Ecco, una volta che questo sia evidente, è evidente anche però che a questo non è nulla indifferente, neanche l'individuo che ha un fardello e che lo vuole deporre, solo non possiamo concepire il tempo di questo incontro come un punto nella vita dopo la quale c'è la guarigione, anche perché nell'eterno siamo sempre guariti in un certo senso, o anche sempre perduti, insomma, no? Ecco. Ma come possiamo dire, l'apertura di questo tempo è anche l'oltrepassamento di quell'altro in cui operiamo per previsioni e per aspettative, anche se certamente anche chi lavora ovviamente all'interno di questo gioco, di chi ad esempio lavora analiticamente, all'interno del rapporto analitico può in qualsiasi momento avere l'evidenza anche lì di qualcosa che oltrepassa il calcolo, il metodo. Ecco, voglio dire, c'è però una cosa che comunque anche l'esperienza psicoanalitica, altre esperienze che si presentano come psicoterapeutiche, e che forse hanno anche il problema sempre di emanciparsi da un'immaginazione medica della terapia, sono in qualche modo anche riflesso, estremo riflesso, metamorfosato, di esercizi spirituali che probabilmente di tanto in tanto in essi lampeggiano con una forza che va al di là della loro riduzione.